In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato ti abbiamo dato da mangiare, o assetato ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anche se allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo mai visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto ad uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Continua oggi la festa che abbiamo iniziato ieri. È come una festa distribuita in due giorni. Nel primo giorno la Chiesa ci ha invitato a vedere il fine, lo scopo. E abbiamo visto la grande moltitudine di coloro che hanno raggiunto lo scopo della vita e proseguono accanto a Dio la realizzazione della loro esistenza, perché la loro libertà troverà adeguata attenzione al bene che è la presenza di Dio. Quindi tutto ciò che è nelle aspirazioni di un uomo lì trova il suo compimento. Per cui lo scopo esiste. La domanda che sorge, ed è l'oggetto dell'attenzione di oggi, come si fa? Perché di fronte ad una meta, ad uno scopo, la domanda di chi prende sul serio la bellezza di ciò che si è presentato, dice: come si fa? La domanda come si fa indica l'intenzione della persona di farlo. Bene, la risposta viene da Gesù: come si fa? Certo che ciascuno di noi ha i suoi modi di pensare, ha il suo modo, le sue sensibilità, le sue attenzioni o le sue repulsioni. Però Gesù viene e ci dice: c'è un criterio, uno, date, uno, una solo. E una solo è la compagnia con la mia persona in questo mondo. Ma dov'è il Signore? Qualsiasi cosa avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Non è avete fatto una buona azione, avete fatto una cosa buona, l'avete fatto a me. Per cui nella prospettiva di Gesù il paradiso è la continuazione nell'eterno di un'amicizia, di una compagnia stabilita di qui. Nell'oltretomba non ci sarà altro che la continuazione della corrispondenza, della rete, dei rapporti che tu hai stabilito in questa vita. Questo ci indica come sia strettissimo il collegamento fra questa vita e quella che chiamiamo l'altra vita, che è poi una continuazione di questa vita. È importante che noi l'abbiamo presente, perché talora noi insistiamo o abbiamo presente dei doveri fondamentali. Cristo viene e ci dice: quello che io ti chiedo è di avere uno sguardo amorevole, attento nei confronti delle altre persone, perché la tua esistenza, la tua persona è un essere vivente di cui Gesù Cristo ha una grande cura. Perché quando uno si chiede: ma qual è il mio valore? Vi basta pensare a quello che Cristo ha dato per noi o per me. Cristo, avendo speso la sua esistenza per me, per ciascuno di noi, ci indica qual è la legge fondamentale della vita. Anzitutto, la tua esistenza è un'esistenza pensata insieme alle altre persone. Non solo c'è il dato biologico della nascita da un uomo e da una donna, ma poi c'è tutta la rete dei rapporti delle persone che hanno avuto cura di noi. Infatti, noi tendiamo a fermarci al buon animo, alle buone azioni. Invece quello lì è il luogo in cui noi abbiamo sperimentato la reale presenza del bene nella vita. E la sorgente del bene nella vita è Dio. Quindi noi, attraverso quelle persone, abbiamo fatto esperienza di che cosa significhi essere in rapporto con Dio. Perché quelle persone sono stato il luogo in cui Dio è venuto incontro a noi e nella nostra esistenza ci ha accompagnato. La compagnia della vita è di tutti i momenti, da quando siamo nati, anzi prima di nascere, poi nel momento anche in cui stiamo morendo. Non c'è nessun momento della vita in cui la nostra esistenza sia una solitudine. E se per caso ci accade di cadere in una solitudine come concentrazione della nostra mente su noi stessi, quella è una fedele esperienza dell'inferno, punto. Perché l'inferno è l'incapacità dell'uomo di essere in relazione col corpo di Cristo, che è l'intera umanità. Quando uno si tira fuori dall'umanità, si tira fuori dal luogo in cui c'è la rivelazione di Dio. Questo è molto importante averlo presente, perché ciascuno di noi, potremmo dire, abbiamo doti diverse. Perché io ho la salute fisica e un altro no? Perché io ho l'intelligenza e un altro no? Perché io ho il necessario e anche un po' di più per vivere e un altro no? Mi posso fermare qui? No? Perché ciò che il Signore dà a te, tu sei lo strumento attraverso il quale il Signore fa giungere a chi non ha quello che ha dato a te in più del necessario. Quindi ogni giorno d'orno che abbiamo ricevuto, noi nella misura del possibile dobbiamo utilizzarlo, metterlo in azione, di qui la serietà della vita. Non fare le cose in modo burchesia, capite il punto? perché è una forma di disprezzo della tua intelligenza, della tua capacità, e questo non lo puoi fare, perché non puoi disprezzare Dio che ti ha fatto questi doni. L'altro punto è: se Dio ha dato a me e a lui no, allora vuol dire che il Signore, tramite la mia persona, vuole giungere all'altro, tramite la mia persona. Perché non si può gestire in modo capitalistico la grazia di Dio, è una contraddizione. Perché il dono deve mantenere la connotazione del dono. La grazia deve rimanere il connotato della grazia, altrimenti c'è una distorsione del dono, della realtà, per cui viene privato del suo scopo. Dobbiamo averlo presente, questo modo di pensare, perché è la via attraverso la quale noi sperimentiamo nella nostra vita i doni del Signore. Ed è anche il modo attraverso il quale, in un orizzonte adeguato di religiosità, possiamo prendere in considerazione tutto il bene che noi abbiamo ricevuto da tante persone che ci hanno accompagnato nella vita. Questo è il punto. Ma questo non deve generare in noi un senso di colpa, ma un senso di gratitudine a loro e al Signore che per mezzo di loro ha fatto giungere a noi i suoi doni. Quindi è giusto e doveroso per noi ricordare le persone che ci hanno fatto del bene, tenendo presente che il bene ricevuto si afferma e diventa sempre più reale nella nostra coscienza quanto più noi viviamo nel tempo. Purtroppo ci accade che, anche nei riguardi dei nostri genitori, noi acquistiamo coscienza di ciò che abbiamo ricevuto quando in qualche modo arriviamo a quel livello di esistenza dove noi potremmo essere, o addirittura siamo, i genitori. E quando si risveglia in noi la gratitudine adeguata, di fatto, purtroppo, accade che non sono più con noi. Il Signore ci insegna come dobbiamo avere uno sguardo anzitutto sulla realtà che noi siamo, da prendere sul serio, in modo tale che abbiamo questo sentimento di una gratitudine che non è indirizzata ad un vuoto o a casualità, ma è indirizzato a volti precisi di persone che noi abbiamo conosciuto, e attraverso queste persone è l'azione di Dio che si riflette in quelle persone per colpire e sostenere la nostra esistenza. Per questo che la giornata di oggi è strettamente collegata con la giornata di ieri, perché la giornata di ieri mette a fuoco il dove e la giornata di oggi mette a fuoco il come, in modo tale che di fronte ai nostri occhi quindi esiste una sicura meta ed esiste nel presente una sicura esperienza che ci permette di accogliere nella speranza il futuro che ci attende. Colleghiamo insieme le due cose, perché separate potremmo dire togliamo significato e al fatto della vita eterna e al fatto dei nostri defunti, perché se li separiamo togliamo il significato della loro esistenza e quindi li riduciamo a livello di cose, non di persone pensanti che amano. In questo modo, allora, unendo insieme le due giornate, perché questa è l'intenzione della Chiesa, noi cogliamo pienamente il significato di ieri e la giornata di oggi, che è il contenuto di coscienza cristiana che noi abbiamo quando siamo presso le lapidi, le tombe dei nostri cari.